Una parte del bell'intervento di Christian introduce già alcune delle sollecitazioni sulle quali volevo interrogare Federico, quindi della riflessione che lui faceva appunto sulla residualità, su quanto questi, sull'interrogarsi su quanto questi muoversi su quel terreno abbia a che fare con la trasformazione. Quindi ripropongo a questo punto gli interrogativi, le questioni che ti ho posto nell'intervento d'apertura, rilacciandoci anche alle cose che ha detto adesso Christian.
Grazie. Grazie a tutte voi dell'invito. E prima di adempiere alle richieste, ci tenevo molto a ricordare che Genova è un pezzo di questo libro. Genova è principalmente non intesa come la città in generale, che domani organizzerà anche questa manifestazione, ma alcune delle persone che sono anche qui e che l'anno scorso, proprio ieri, ci fu questa importante chiusura di un ciclo di conferenze sul gender, a proposito, dove la mia relazione a questa conferenza, in cui ero con Luisa Stagi, con Emanuela Batecola e con Sara Garbagnoli, dove tenni appunto questa relazione dal titolo Sovversione dell'eterosessualità. E a distanza di un anno mi ritrovo esattamente a Genova a rendere conto non tanto di questa sovversione, quanto piuttosto di ciò che da quel giorno, come dire, ciò che quel testo, che è divenuto non interamente ma parzialmente parte di questo libro, infatti controllavamo poco fa la data ed è esattamente il 30 marzo del 2016, ed è divenuto appunto parte di questo scritto conclusivo di questo libro, Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, che, come ho detto anche l'altra sera, non vi racconterò, nel senso che il modo migliore che avevo per raccontarvelo era di organizzarlo in questo modo e di organizzarne gli scritti secondo questa successione, quindi chiunque di voi l'abbia letto o avrà voglia di leggerlo potrà trovarne un racconto semplicemente sfogliandolo. È un libro, alcune parole ci tengo a dirle, un libro di cui non posso che andarne fierissima, nel senso che raggruppa, credo in maniera molto significativa, una serie di soggettività individuali e collettive e di elaborazioni teoriche e di pratiche che erano già tutte latenti, possiamo dire così. Questo libro non c'è stata una call for paper e ho valutato quali scritti sarebbero entrati a far parte di quest'opera. Quest'opera semplicemente si limita a registrare, a fissare all'interno di un unico strumento, un unico mezzo, tutti questi scritti che probabilmente già giravano anche nelle varie mailing list del suo movimento nazionale, ad esempio. E tante soggettività sono parte del suo movimento nazionale e non tutte, e quelle che non lo sono. In ogni caso, ciò che ci tengo a dire è che queste soggettività non parlano tutte del posizionamento accademico. Intanto tutte hanno una relazione precaria con l'accademia, ma al di là di questo non tutte hanno una relazione di qualche tipo con l'accademia. Molte di loro l'hanno chiusa diverso tempo fa, molte di loro invece non l'hanno mai aperta, si può dire. E questo libro testimonia del fatto che anche fuori dall'accademia c'è vita, c'è pensiero, c'è elaborazione teorica, all'interno dei movimenti c'è produzione di pensiero, e questa produzione di pensiero non è dissociabile dalla stessa pratica. Questo libro, dalla mia prospettiva, realizza dunque ciò che dovremmo dire, e ciò che una teorica transfemminista queer come Judith Butler ci dice: non c'è femminismo, non c'è transfemminismo queer al di fuori della relazione tra il movimento e la teoria, tra la pratica e la teoria. Non esisterebbe il femminismo e di conseguenza neanche il transfemminismo queer senza questa relazione tra le pratiche, tra i movimenti e tra l'elaborazione teorica. Questi due elementi si compenetrano e sono necessari l'uno all'altro. soprattutto ciò che andava precisato è che non esiste elaborazione teorica anche e forse soprattutto, mi verrebbe da dire, oggigiorno, al di fuori dell'Accademia. Questo non deve costituire la fine del discorso, ma deve essere il punto di partenza per una rivendicazione maggiore di riconoscimento, soprattutto monetario ed economico, di questa produzione e di questo lavoro, insomma. Credo che, come dire, di questo libro siamo state tutte abbastanza ripagate, nel senso che Luca diceva che siamo arrivate inaspettatamente alla terza ristampa a distanza di 8 mesi dall'uscita e siamo tutte molto contente, insomma. Peraltro una parola su questa copertina che registra un momento triste e al contempo significativo di ciò che, di cui stiamo discutendo e che forse realizza anche un po' il senso, appunto, di questo titolo, questa immagine di copertina di Michele Lapini. Anch'essa si limita a fissare su carta e a riprodurre e a portare all'interno di tante case, di tanti altri collettivi, questo bacio scambiato nello spazio pubblico come gesto di resistenza alla repressione di tutti questi poliziotti e di molti altri che erano, di cui questa foto rende conto soltanto in minima parte, appunto con tutte queste camionette, erano tutti molto armati, e questi poliziotti non stavano appunto difendendo le soggettività transfemministe queer dagli attacchi della restante società, ma erano lì pronte a reprimere esattamente questo sparuto gruppo di transfemministe queer che si accingevano appunto a occupare uno spazio in seguito allo sgombero di Atlantide. Chiaramente siamo a Bologna e queste due ragazze appunto hanno occupato la strada nel tentativo di appunto frenare o comunque consentire al collettivo di prendere la decisione di fronte a questa minaccia, non di sgombero ma di repressione, no? Ed era maggio dell'anno scorso. Credo che questa immagine ci consenta di aggiungere qualcosa al concetto e alla relazione tra il neoliberismo e il neofondamentalismo, che questo libro già tenta di mettere a tema, ma credo che questa immagine lo faccia, l'immagine, ciò che le è connesso, lo faccia in maniera esemplare, secondo me. E cioè che il neoliberismo e il neofondamentalismo trovano, come dire, una relazione nell'esigenza davvero ormai sempre più di repressione di ogni forma di agibilità politica. E chiaramente forma di repressione di ogni agibilità politica, di ogni soggettività politica, di quale soggettività politica? Non chiaramente di quella che trova riconoscimento nei palazzi della regione. Anche quelle sono soggettività politiche, no? Portano avanti un contenuto e sono animate da un'ideologia. Ossia delle soggettività politiche che contestano le norme attraverso le quali potrebbero essere riconoscibili. Cioè che contestano le norme attraverso le quali potrebbero, ad esempio, godere di fondi e di spazi. Questa è la distinzione tra le soggettività che costituiscono appunto che potete trovare, di cui alcune di loro compaiono all'interno di quest'indice e in cui in ogni caso tutte queste soggettività, al di là del fatto che siano parte più o meno diretta, in qualche modo si rivolgono, cioè la soggettività che contesta innanzitutto le norme attraverso le quali potrebbe essere riconoscibile, no? Cioè non quelle che chiedono riconoscimento, ma quelle che contestano le modalità attraverso le quali si ottiene un posto che può condurre al riconoscimento. E chiaramente quando il discorso, come dire, quando la posta in gioco politica diventa così alta, è chiaro che che non possiamo che astrarci dalla dialettica tra le parti in gioco. Chiaramente ciò a cui assistiamo domani non è che l'ultima di una lunghissima serie di eventi patrocinati dai palazzi della regione, dalle università, dagli enti locali, dalle province, dai comuni, dalle scuole, da ospedali, insomma. Lo stesso giorno di questa manifestazione lì vicino c'era un convegno neofondamentalista all'ospedale maggiore di Bologna. E quindi appunto quella che vediamo domani è semplicemente l'ultima di tante come dire, manifestazioni di questa ideologia neofondamentalista, appunto, che, come è già stato detto molto bene, mira a opporsi a vario titolo anche a cose molto spicciole, cioè mira a opporsi anche semplicemente a cose che avevamo dato un po' per scontato, cioè all'emancipazione delle donne o al fatto che le donne lavorino o al fatto che mandino i figli all'asilo, ecco. E questo ora anche ora facevo un riferimento esplicito, nel senso che quando questo libro è stato fatto non era ancora stato eletto Donald Trump, e il vice di Donald Trump, Mike Pence, è un convinto neofondamentalista pro-life, ostile esattamente a queste cose, cioè al fatto che le donne vadano a lavorare, al fatto che le donne mandino i figli all'asilo, al fatto che le donne appunto probabilmente esercitino diritti politici, diritti civili. E chiaramente è ostile anche ad una serie di altre cose, come alla mera esistenza delle persone gay, lesbiche, trans. E infatti, quando era governatore dello stato dell'Indiana, prima di essere vicepresidente degli Stati Uniti, propose una legge che per pochi voti non venne approvata dallo stato dell'Indiana, che avrebbe proibito alle persone gay, lesbiche, trans di apparire pubblicamente, cioè di accedere negli spazi pubblici, e ciò significa di apparire. Questo, come dire, questo libro cerca, ciò che cerca ostinatamente di fare non è di limitarsi alla denuncia del fatto che queste cose esistano, che questi signori esistano. Questi signori non esistono da oggi. Oggi semmai trovano una rinnovata, i loro discorsi trovano un rinnovato riconoscimento da parte delle agenzie del potere, per vari motivi probabilmente, e forse non siamo state in grado, perché forse nessuno ancora può farlo, perché è tutto profondamente in corso. E all'interno di questo libro proviamo a capire qual è la loro relazione con la più ampia ragione neoliberista, cioè quella che invece ispira la modalità di gestione dei servizi pubblici, ispira la modalità di gestione degli enti locali, degli enti pubblici, dello Stato, del rapporto tra Stato e cittadini, del rapporto tra Stato e capitale, del rapporto tra Stato e imprese. Tutti questi rapporti sono permeati da quella che possiamo definire razionalità neoliberale o neoliberista. Quindi in questo libro proviamo a capire che rapporto c'è tra queste due forme di razionalità. Quindi, come dicevo prima, se ci astraiamo da questa dialettica, cioè tra il neoliberismo e il neofondamentalismo, se facciamo un passo oltre e proviamo anche a capire in che modo queste due forme di razionalità dialogano tra di loro, in che modo l'una consente l'agibilità dell'altra, in che modo l'una ospita l'altra, no? Ad esempio all'interno di un palazzo della regione. E non è poco, se ci pensate, no? Cioè non è poco che noi non siamo stati invitati dal Palazzo della Regione, no? Eppure, come diceva Christian, non pensate affatto che loro non siano molti di più. Cioè, non si pensi affatto che siano delle minoranze, come dire, sono minoranze in vari sensi. Quindi, come dire, non è scontato il motivo per il quale loro possono ambire alla legittimazione da parte delle istituzioni pubbliche. Come anticipavi tu, Luca, prima, questo saggio, e torno appunto al punto da cui sono partito un anno fa, potrei dire, qui a Genova, ciò che provo a fare all'interno di questo saggio conclusivo e ciò che provo anche a fare provando a guardare anche in questo caso, astraendo un attimo dai singoli contributi di questo libro, infatti il mio contributo è alla fine, e non so se prova a tracciare una sintesi di tutti i contenuti che emergono all'interno del libro. Sicuramente porta avanti un pensiero che mi accompagna da diverso tempo e di cui l'anno scorso, che l'anno scorso resi pubblico proprio qui. E, al contempo però mi sembra che sia qualcosa che, anche laddove non venga esattamente esplicitato, che in qualche modo sia qualcosa che aleggia nei nostri discorsi e nelle nostre elaborazioni teoriche e anche molto spesso nelle pratiche politiche transfemministe queer, no? Cioè mi riferisco proprio alla questione dell'eterosessualità. Prima Christian parlava della più ampia maggioranza egemonica che molto spesso è distratta anche a questa dialettica tra gruppi minoritari che rivendicano diritti, che pongono in essere delle istanze di trasformazione, e altre minoranze che invece si oppongono ostinatamente a queste istanze, che oppongono, appunto, usano una serie di artifici retorici, l'appello alla natura, l'appello alla tradizione, alla morale, alla morale pubblica, o in alcuni casi anche appello a valori religiosi. E chiaramente in Italia sarebbe davvero bizzarro, come dire, definire neofondamentalismo, come dire, l'ingerenza delle gerarchie cattoliche sui costumi o sulla società. È qualcosa che tutt'altro che neo, come dire, no? Quindi al di fuori di queste minoranze che appunto sono in relazione dialettica tra di loro in qualche modo, c'è questa ampia maggioranza distratta, no? Che riproduce la società, che la società va avanti anche senza di noi. E c'è un nome per questa ampia maggioranza che riproduce l'ordine delle cose, no? E credo che tanti studiosi che costellano, come dire, il firmamento del femminismo, del transfemminismo queer, del pensiero gay, del pensiero gay lesbico, hanno dato tanti nomi a questa cosa. L'eterosessualità obbligatoria, l'eterosessualità compulsiva, e la norma eterosessuale, e la straight mind di cui parla Monique Wittig, o il pensiero etero, la razionalità eterosessuale. E io qui provo a dire tutti questi concetti sono assolutamente validi e ci consentono tutt'oggi, non sono validi anche in chiave storiografica, anche in chiave genealogica, nel senso è interessante capire come si sono succeduti l'uno all'altro, usando sempre delle aggettivazioni o dei termini che connotassero l'eterosessualità a partire da varie angolazioni: l'obbligo, la norma, la mentalità, la normatività o l'ismo, no? L'eterosessismo, ciò che solitamente si aggancia all'ideologia, tutto ciò che è un ismo è un'ideologia, il fascismo, il nazismo, il comunismo, e quindi anche l'eterosessismo. E ciò che ho provato a fare qua dentro è provare a tenere tutti questi termini e anche però a sgomberare il campo da tutti questi concetti e parlare dell'eterosessualità. Cioè parlare dell'eterosessualità come qualcosa che ha la enorme capacità di rinascere costantemente dalle proprie ceneri, che è questa costante rinascita dalle proprie ceneri è testimoniata proprio da questa dialettica tra neoliberismo e neofondamentalismo, e anche tra questa relazione diretta tra neoliberismo e neofondamentalismo, no? L'eterosessualità innanzitutto non è mai stata un orientamento sessuale tra tanti. Non è mai stata una scelta. C'è qualcuno che l'ha definita un'istituzione, cioè qualcosa che è lì prima di ogni scelta possibile. Cioè prima che si possa compiere una scelta, quella è la scelta. Cioè quella è la porta d'accesso a ogni scelta possibile. In alcuni casi anche alla possibilità alternativa o alle possibilità alternative, in altri casi no. In alcuni casi alle possibilità alternative e nulla più dell'affermazione della razionalità neoliberista ha consentito l'affermazione di queste alternative. A partire da una solida conservazione del paradigma eterosessuale, ha consentito sicuramente, questo l'aveva già intuito Mario Mieli, l'affermazione dei movimenti gay lesbici. Mario Mieli scrive: i movimenti gay e lesbici pervengono a compimento laddove, già negli anni 70, il capitalismo perviene al suo stato di dominio reale. È un paradosso, no? Quindi l'eterosessualità è questo, è questa porta d'accesso, il capitalismo neoliberista, e oggi dovremmo parlare anche di capitalismo delle piattaforme digitali, consentono sicuramente la possibilità della variazione dalla norma. Poi c'è il neofondamentalismo, per il quale invece ogni deviazione dalla norma è assolutamente contro natura. E quindi, dato che devo dirlo, vado a dirlo addirittura al Palazzo della Regione. Quindi significa che il Palazzo della Regione, cioè quello che voi pagate con le vostre tasse, finanzia queste persone per andare a dire questa cosa, no? Perché l'eterosessualità rinasce costantemente dalle proprie ceneri? Perché l'eterosessualità, e questo mi preme molto dirlo, datemi un tempo soprattutto, poi toglietemi la parola. Come dire, l'eterosessualità, cosa significa che rinasce costantemente dalle proprie ceneri? Significa che, e questo mi preme dirlo, dicevo, specialmente a margine delle grandi mobilitazioni di Non Una di Meno, perché sopravvive anche al di fuori di tutte le concezioni stereotipate che abbiamo dell'eterosessualità. Cioè, la più ampia maggioranza eterosessuale non è per quanto questi costituiscano luoghi che io non ho nessuna fatica a riconoscere e a individuare materialmente, ma l'eterosessualità non è composta di maschi che comandano e che vanno al lavoro fuori casa, di donne che stanno a casa succubi a pluripare, o che non lavorano fuori casa o che si occupano della riproduzione sociale, o di uomini e donne che ambiscono necessariamente a organizzare una sessualità monogamica orientata unicamente alla riproduzione. No? Alla procreazione, no? L'eterosessualità non è questo, cioè, è ancora questo, ma non è, questi non sono i termini che ci consentono di capire che cosa significa l'egemonia eterosessuale. L'eterosessualità permane come matrice di ogni forma di soggettivazione, cioè ciò che io divento in questo spazio-tempo, e di ogni possibilità di relazione, a prescindere anche da tutti gli elementi che storicamente ne hanno fatto da corollario, che storicamente l'hanno supportata, che storicamente ne hanno fatto un'ideologia, che ne hanno fatto uno strumento per la trasmissione delle proprietà, per il dominio delle donne, per il dominio delle capacità riproduttive, eccetera, 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 no? Ma l'eterosessualità non è soltanto questo, l'eterosessualità sopravvive, anzi rinasce, come ci dice Judith Butler, non ha bisogno di appellarsi all'ordine della natura per affermarsi come imperativo culturale, come imperativo della cultura. Quindi anche la dicotomia natura-cultura che troviamo nella dialettica neoliberismo-neofondamentalismo, noi sappiamo che deve essere problematizzata. L'eterosessualità, la matrice eterosessuale, il paradigma eterosessuale, la nostra soggettivazione eterosessuale, e badate bene che della nostra soggettivazione eterosessuale, cioè del modo in cui noi diventiamo chi siamo in seno ad un paradigma eterosessuale, portiamo le tracce ogni qualvolta divenga per noi possibilissimo riconoscerci come uomini e donne. Se guardo qui ho raramente delle difficoltà a capire chi siete. Questo agisce come interpellazione dal mio punto di vista primaria. Non è un caso che quando noi nasciamo la prima cosa che ci viene detta è se siamo dei maschi o delle femmine, la prima cosa che viene registrata è se siamo dei maschi o delle femmine. E questa cosa, anche se può sembrare una cosa molto banale, diventa la prima informazione che lo Stato, cioè quello che domani ospita i neofondamentalisti, la prima informazione che lo Stato dirama a tutti i documenti che poi costituiscono la nostra identità. Quindi questa è l'eterosessualità. Quindi intanto noi ne recchiamo le tracce, tutti noi. Oddio, non tutti noi, non tutti noi, chiaramente, ma dico la stragrande maggioranza di noi. Quindi, come dire, si riafferma come imperativo culturale anche laddove non ci sono delle proprietà da trasmettere o da difendere o da tramandare, anche laddove non ci si sposa, anche laddove non si ha nessuna intenzione di fare dei figli, anche laddove si sposa convintamente l'antisessismo, un atteggiamento anti-homo transfobico, anti-homo lesbo transfobico, anche dove si sposa un atteggiamento antirazzista, anche dove si sposa un atteggiamento radicalmente anticapitalista e radicalmente antifascista. Tutte queste cose di per sé non sono, come dire, non sono il prerequisito per la, naturalmente per la sovversione dell'eterosessualità. Perché sovversione? Perché per me è importante impostare la, pensare alla sovversione dell'eterosessualità? La, come dire, noi riproduciamo la norma dell'eterosessualità ogni qualvolta non interrompiamo questa interpellazione originaria. Tutti noi riproduciamo l'eterosessualità, non soltanto gli eterosessuali. Poi certo, chiaramente chi vive l'eterosessualità, chi vive in una relazione eterosessuale, e soprattutto dovrei parlare, come forse mi sembra, all'interno, che costituiamo la maggioranza nel caso di tutte le persone cisgenere, ad esempio, no? Cioè tutte le persone che si tengono il genere eteronormativo che qualcuno gli ha assegnato alla nascita. Cioè tutte quelle persone che lo performano nel modo in cui esso possa essere riconoscibile come tale. Quindi noi la riproduciamo in questo modo. Non chiaramente con eguali responsabilità, ci sono tante soggettività che tentano di deviare dalla norma e lo fanno con enormi difficoltà, talvolta anche al costo della vita, talvolta al costo dell'esposizione all'irriconoscibilità, alla possibilità di essere riconoscibili marginalmente, episodicamente, alla possibilità di essere inclusi condizionalmente. E questo lo vediamo nel caso del neoliberismo. L'inclusione che il neoliberismo promette è condizionale. Ti includo purché tu possa continuare a essere riconoscibile come tale, anche come gay, anche come lesbica. L'importante è che, come dire, è che tu non metta in discussione quelli che mi sembra che giochino un ruolo fondamentale nella relazione tra il neoliberismo e il neofondamentalismo, non mette in discussione i criteri attorno ai quali è imperniata la riproduzione sociale, cioè la riproduzione dell'eterosessualità. L'inclusione del gay nei processi produttivi di consumo non sovverte l'eterosessualità, conferma l'eterosessualità. Mi fermo un attimo, grazie.
Ti tornerà in mente sicuramente.